Leggevamo ieri sera fino al capitolo 14. Ormai siamo alle prese con la seconda parte del libro che stiamo leggendo. L'occupazione della terra, l'approccio, l'ingresso, quel che leggiamo fino al capitolo 12. Dal capitolo 13, la spartizione della terra è una prospettiva che ci riguarda in una dinamica sempre più operativa, tenendo conto del fatto che questa seconda parte del racconto in questo libro profetico si apre con la notizia circa l'invecchiamento di Giosuè, quando ancora molto territorio rimane da occupare. Una sorpresa che però non ci ha sconcertato del tutto, in qualche modo ce l'aspettavamo, all'inizio del capitolo 13. Ed è il Signore che spiega, vedete, in modo tale che quella sua dichiarazione a Giosuè non resti astratta o puramente allusiva. Dice: guarda, il territorio è questo, 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 quest'altro, ed ecco ancora molto territorio da occupare. E dunque una prospettiva che rilancia al futuro. E d'altra parte, versetto 6 del capitolo 13, io li scaccerò, come già vi facevo notare, fortemente rimarcata questa affermazione: io, davanti agli israeliti, davanti a voi, io li scaccerò. E dunque l'occupazione della terra in realtà è ancora un proposito che riguarda l'avvenire. Quel che è certo è che il Signore è presente ed è lui il protagonista dell'impresa, che riguarda adesso la storia che verrà, e nello stesso tempo dividi questo paese a sorte, assegna questo paese in eredità agli israeliti, sempre in quel versetto 6 del capitolo 13. E dunque si tratta di distribuire e di conferire come eredità alle tribù, alle famiglie, ai singoli nel popolo di Dio un territorio occupato, un territorio da occupare. Dunque è una eredità che riguarda non un patrimonio, ma una missione da compiere, un modo di stare al mondo, di operare in quella terra e di elaborare tutte le nuove modalità di relazione, di incontro, di solidarietà, di collaborazione, di cui la permanenza nella terra avrà bisogno. E adesso dividi questo paese, questa è l'eredità che viene suddivisa, gli appezzamenti di terreno che vengono tirati a sorte, tribù per tribù, da prima e poi all'interno di ogni tribù. E questo progetto era già stato stabilito da Mosè, come leggiamo nel libro dei Numeri, verso la fine del libro dei Numeri. Ed è interessante, come notavamo ieri sera, che in queste pagine, all'inizio della ripartizione della terra, che è in realtà la ripartizione di incarichi missionari, di impegni aperti verso responsabilità future, è proprio interessante che in queste prime pagine, capitolo 13 e capitolo 14, in realtà la prima preoccupazione di Mosè riguarda gli altri, quelle due tribù e mezza che hanno ricevuto come territori da occupare, che di fatto hanno già occupato, loro sì hanno occupato, a oriente del Giordano, e coloro che uomini validi hanno accompagnato le altre tribù nell'accesso alla terra di Canaan fino a questo momento, poi torneranno indietro. Il nostro libro ci informerà tra poco, ma intanto vedete gli altri. Interessante. Interessante, vedete, perché la preoccupazione di Giosuè, che ha ricevuto questo incarico di dividere il territorio in modo tale che ogni tribù assuma la sua porzione di eredità, in un contesto che è tutto da ancora raggiungere come meta di un impegno a cui corrispondere, e una prospettiva missionaria, vi dicevo, la prima preoccupazione di Mosè è sistemare gli altri. Questo, vedete, a conferma del fatto che l'accesso alla sua terra per il popolo è una prospettiva che si delinea operativamente praticabile nel momento stesso in cui ci si prende cura della presenza altrui e della collocazione della presenza altrui sulla scena del mondo. È particolare, interessante, vedete, è un po' curioso questo modo di procedere, ma veramente molto istruttivo. C'è possibilità finalmente, in quella prospettiva aperta verso il futuro, di insediarci nella nostra terra, insediarmi nella mia terra, nel momento in cui mi rendo conto che ci sono gli altri che hanno bisogno, lo hanno dimostrato e già hanno affrontato loro percorsi particolari, di insediarsi nella loro terra. Vedete che questa occupazione della terra non è riducibile a un'impresa che porta a compimento la chiamata particolare di quel popolo. Insediarsi per Israele nella sua terra significa rendersi conto di come altri popoli, qui sono altre tribù, ma poi ci sono di mezzo anche presenze che rinviano a altre componenti della grande famiglia umana. Tra l'altro salta fuori il caso di Caleb, che è massimamente istruttivo nel capitolo 14, e prima ancora di distribuire il territorio tribù per tribù bisogna sistemare Caleb, che è un kenazita, che però è stato assimilato, introdotto nella tribù di Giuda, eppure la discendenza a cui gli appartiene è da ricondurre a Edom, Esaù, niente meno. Vedete che questo modo di occupare il territorio non è in nessuna maniera riducibile alla pretesa di rivendicare un patrimonio, ma una responsabilità che, così come si riferisce alla particolare missione che è stata conferita a Israele di Luca e Tribù, assume una responsabilità di portata ecumenica. Se c'è una presenza nel mondo per noi, per me, è all'interno di di una storia che investe e coinvolge la moltitudine dei popoli. Qui adesso vedete semplicemente un accenno, ma la prospettiva è chiarissima: gli altri che non ci sono con noi, gli altri che sono rimasti per la strada, gli altri che hanno abbandonato perché chissà cosa è successo, 2 tribù e mezza, ma e poi c'è Caleb, e poi adesso vedremo ancora come prendere posizione per Israele nel proprio territorio significa rendersi conto che e quel territorio è già occupato, è parzialmente destinato ad altre presenze, è un rimescolamento che si prospetta come molto interessante, ma anche molto problematico. E d'altra parte, vedete, questo ci aiuta a ricomprendere tutto quello che leggevamo nelle pagine precedenti. La conquista della terra, quel modo di raccontare per cui io, alla mia maniera, insistevo nel dire, in realtà è il cammino compiuto da un popolo che sta sperimentando cosa vuol dire ricevere un dono, e nel dono ricevuto c'è anche la presenza degli altri. Ci sono stati, ci sono, ci saranno. Dico questo, vedete, perché nel corso di esercizi spirituali ciascuno di noi ha modo per rileggere, reinterpretare in ascolto della parola di Dio il proprio cammino, il proprio passato, il proprio presente, il proprio futuro. Può succedere, di fatto succede e succede sempre, e di questo sono perfettamente convinto, che in quel cammino che ci coinvolge direttamente e personalmente, gli altri ci sono sempre. Non è un'ipotesi aleatoria questa. Non è una fantasia riservata ad alcuni, perché, vedete, fosse anche soltanto il mio ambito familiare, ci sono certamente gli altri. L'ambito del mio lavoro, l'ambito del mio impegno, la mia comunità, la mia città, il mio paese, quadro politico all'interno del quale si inserisce la mia generazione, ed ecco, ci sono gli altri. E questo non è un incidente, una disgrazia che mi è capitata. C'è anche mio cognato, chi me lo doveva dire? Da noi si dice sangue strano. Un altro sangue, si capisce subito, per voi poi i nipoti sono sangue nostro, ma il cognato no, ecco, perché non c'è questa proprietà transitiva, no, della comunicazione del sangue a ritroso, no? Il sangue funziona solo in discesa, è così. Chissà perché, ma cose curiose, no? Fenomeni di capillarità, vedi, dovrebbe risalire il sangue, no? No, non risale. Vasi comunicanti, no? No, la fisica non funziona. Ecco, sangue strano. E vabbè, questa è una scemenza, per dire. Questi abitano dall'altra parte del mare Mediterraneo, è più strano di così, sangue, cosa fare? E così via. E qui, vedete, non è un incidente o una disgrazia, è un dato che contribuisce in maniera determinante a collocare adesso la assegnazione dell'eredità nella prospettiva di una storia che è impostata come autentica storia d'amore nella relazione tra il Dio vivente e il suo popolo, e il popolo dell'Alleanza e noi. La nostra vocazione. Fatto sta che adesso diamo rapidamente uno sguardo ai capitoli da 15 fino a 17, non vi spaventate, ne veniamo a capo, Perché qui, adesso, Giosuè si rivolge direttamente alle tribù, a quelle 9 tribù e mezza che devono ricevere in assegnazione quella porzione di eredità che spetta loro nella terra di Canaan. Ricordate che nel capitolo 14, nel primo versetto, leggevamo che quando questo invece ebbero in eredità gli israeliti nel paese di Canaan, lo assegnarono loro in eredità il sacerdote Eleazaro. Accanto a Giosuè qui compare il sacerdote, il sommo sacerdote, figlio di Aronne, Eleazaro, e poi i capi dei casati. In realtà questa procedura era già stata impostata da Mosè nel libro dei numeri. Se andate a vedere la fine del capitolo 34 nel libro dei numeri, già Mosè ha stabilito che Giosuè, accompagnato da Eleazaro e dai rappresentanti delle 12 tribù, assegnerà le varie porzioni di eredità tirando a sorte. Ed ecco, adesso è la porzione, capitolo 15, di eredità che toccò in sorte alla tribù dei figli di Giuda. Vedete, si tira a sorte, però è interessante il fatto che si cominci dalla tribù di Giuda, perché indubbiamente emerge qui un'attenzione particolare nei confronti di quella tribù che acquisterà nel corso del tempo un'importanza particolare. È la tribù di Davide, dunque la discendenza di Davide, la stabilità del regno, quindi un orientamento già verso l'istituzione della monarchia nel corso delle generazioni future, e quindi quei passaggi ulteriori nella storia del popolo, che per adesso è il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, popolo che si identifica nella relazione con il Signore, ma è una realtà comunitaria destrutturata, molto fragile, molto diffusa sul territorio, tribù che conservano ancora e in maniera qualche volta anche piuttosto bellicosa la propria autonomia, ma nel corso delle generazioni si andrà convergendo verso l'istituzione di una monarchia, quindi un'organizzazione civile, uno Stato, un principio di organizzazione statuale. Ma tribù di Giuda, ecco, tribù di Giuda che di per sé non è il primogenito, perché il primogenito è Ruben. Primogenito, e Ruben è già sistemato a oriente del Giordano. E allora qui vedete uno sguardo al capitolo 15 che abbiamo sotto gli occhi, che è totalmente dedicato alla tribù di Giuda, una porzione dunque dal punto di vista letterario nel libro che stiamo leggendo piuttosto consistente. Un intero capitolo è un capitolo di 63 versetti, quindi mica pochi. Tribù di Giuda. La porzione che toccò in sorte la tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie, si trova ai confini di Edom. E qui vengono descritti i confini, dal versetto 1 fino al versetto 12, i confini. La frontiera meridionale, poi la frontiera occidentale, la frontiera orientale, la frontiera settentrionale, ne viene fuori un quadrato piuttosto imponente. In realtà, passando in rassegna questa descrizione dei confini della tribù di Giuda, ci rendiamo conto che il tracciato è molto generoso, cioè sconfina oltre quelli che, per quel che ci dicono con molta competenza, storici e geografi che si sono occupati di queste faccende, la tribù di Giuda è insediata in quel territorio, ma certamente non ha come confine occidentale il mare Mediterraneo, perché ci sono i filistei, niente meno, poi verremo a sapere che vanno avanti per generazioni a combattere contro i filistei, quindi vuol dire che insomma il confine non è il mare Mediterraneo, cioè di mezzo quantomeno lungo la costa la presenza dei cinque principati filistei, la realtà è che questa decisione dei confini, vedete, non è come la intende il primo ministro dell'Ungheria, per cui uno traccia uno sbarramento e il confine è definito e non si discute. Dico il primo ministro dell'Ungheria, che fa scuola e in casa nostra abbiamo tanti scolari che applaudono al maestro. E perché confine qui, vedete, è un'indicazione di movimento, uno spazio all'interno del quale tribù che ancora sono ampiamente condizionate da una assuefazione a schemi di vita di tipo nomadico, a pascoli, quindi animali che si spostano, e quindi sono spazi di movimento. Una tribù rispetto ad altre tribù, che è come dire, fin qui ci muoviamo noi, ma ci muoviamo noi non nel senso che ci abitiamo stabilmente. E questa ripartizione del territorio risponde ad altri criteri che non sono quelli della geografia politica intesa da certi personaggi nel nostro mondo, o come li intendiamo forse anche noi. Mettiamo un cippo ed ecco lì, oppure uno sbarramento, oppure un filo spinato, oppure un muro. Qui sono spazi di movimento. E quindi non tanto una proprietà attuale, esclusiva, spazi di movimento, ripeto ancora, un'espressione che può sembrare molto banale, ma mi sembra del tutto pertinente. E in più vedete che quello che riguarda la tribù riguarda anche le famiglie, perché versetto 1. Tribù di Giuda secondo le loro famiglie. Nel versetto 12, l'ultimo versetto di questo brano, la frontiera occidentale era il mare Mediterraneo, dicevo poco fa. Non è così, non è stato così, non era così, impossibile il mare Mediterraneo, ma no, prima di arrivare al mare bisogna attraversare i territori abitati niente meno che dai filistei. Questo era da tutti i lati il confine dei figli di Giuda secondo le loro famiglie. Vedete che quel che diceva riguardo della tribù riguarda anche le famiglie, nel senso che, vedete, quello spazio all'interno del quale si muove la tribù, spazi all'interno dei quali si muovono le famiglie, e dunque spazi che non vengono recintati per essere reclusi in se stessi, ma spazi che aprono alla relazione con il resto del territorio, dove muoversi all'interno di quello spazio significa essere costantemente affacciati sul resto del territorio circostante. Non è un confine che rinserra coloro che abitano in quella porzione di territorio per difendersi, ma è un confine che contribuisce a confermare la responsabilità di coloro che si muovono in quello spazio nei confronti di quegli altri spazi in cui si muovono gli altri. Non so se vi spiego. E allora, vedete, tribù per tribù e famiglia per famiglia, E oltretutto qui ricompare Caleb, già ne sapevamo tante di lui, ma ricompare ancora, dal versetto 13 al versetto 20. Leggo qualche versetto. A Caleb, figlio di Jefunne, fu data una parte in mezzo ai figli di Giuda, secondo l'ordine del Signore a Giosuè, e fu data Kiriat Arba, padre di Anak, cioè Hebron. Caleb scacciò di là i tre figli di Anak, Sesai, Achiman e Talmai, discendenti di Anak. Di là passò ad assalire gli abitanti di Debir. Si chiamava Debir Kiriat Sefer. Disse allora Caleb: a chi colpirà Kiriat Sefer e se ne impadronirà, darò in moglie Aksa, mia figlia. Dunque, vedete, nel territorio della tribù di Giuda si muove Caleb, e si muove con una certa disinvoltura. E quindi se ne impadronì di Debir un certo Tmiel, che poi è un suo parente, un kenazita anche lui, dunque per sé appartiene al popolo di Edom, figlio di Kenaz, fratello di Caleb. A lui diede in moglie sua figlia Aksa. Quando essa arrivò presso il marito, questi la persuase a chiedere un campo, anche c'è un problema di traduzione, non c'era, comunque porta poco, a chiedere un campo al padre. E allora essa smontò dall'asino e Caleb le disse: ma che fai? Le disse: concedimi un favore, poiché tu mi hai dato il paese del Negev, dammi anche alcune sorgenti d'acqua. Dunque, vedete, qui Caleb può assegnare porzioni di territorio a sua figlia che si sposa con il parente, e c'è di mezzo addirittura una sorgente d'acqua, un riferimento preziosissimo in quel contesto. Le diede allora le sorgenti superiori e quelle inferiori, e questa fu l'eredità della tribù dei figli di Giuda secondo le loro famiglie, e c'è di mezzo anche Caleb. E vedete come la tribù di Giuda si muove all'interno di questo territorio rispettando i diritti locali, che vengono assorbiti nella vita del popolo, perché il popolo abita in quella terra nel momento in cui assume situazioni che già sono espressioni consolidata di comportamenti che definiscono la presenza di coloro che abitano in quel medesimo territorio. Se voi fate attenzione, tornando indietro un momento solo, ai versetti 7, 8 e 9, vedrete che lì c'è un particolare interesse per la zona geografica nella quale è inserita Gerusalemme, che qui ancora evidentemente non è la Gerusalemme di Davide, tanto è vero che è ancora abitata dai Gebusei, popolazione cananea pure questa. Nei versetti da 21 fino a 63, adesso l'elenco, e vedete una pagina composta quasi esclusivamente da nomi di località geografiche, è una grandinata di nomi, centri abitati. Probabilmente qui abbiamo a che fare con delle liste che poi risalgono in realtà a un'epoca successiva, quando il territorio inquadrato secondo logiche amministrative che sono proprie di una forma statuale, come avverrà dall'istituzione del regno in poi, e allora liste che probabilmente hanno una finalità di ordine amministrativo, forse di ordine fiscale, forse di ordine militare, comunque sia liste di nomi, e anche qui delle sottolineature che possiamo cogliere con un rapido sguardo. C'è un distretto meridionale dal versetto 21 al versetto 32, vedete le città poste all'estremità della tribù di Giuda verso il confine di Edom, cioè sud del Negev erano, eccetera eccetera. Dunque città e villaggi, qui dice che sono 29, versetto 32, fate il conto, sono 35. Questo è l'indizio del fatto che questa lista in realtà è recepita in base a una stesura di essa avvenuta in un certo momento della storia del popolo di Dio, in realtà è una lista aperta, prospettiva di crescita. I nomi sono 35, non 29. Città e villaggi, e di seguito dal versetto 34 al versetto 46, importa poco adesso andare tanto nei dettagli, qui queste pagine sono, come dire, un invito a nozze per i tecnici che studiano tutte le questioni relative alla storia, alla geografia del Israele nel corso dei secoli. Allora ogni nome diventa un invito a nozze, vi dicevo poco fa, proprio un incoraggiamento a inventare le soluzioni più acrobatiche, e tra l'altro oggi in Israele molti di questi nomi sono ripresi per individuare realtà abitative moderne, ci si rifà a questo vocabolario. E allora qui dal versetto 34 al versetto 47 il distretto occidentale che va degradando verso la pianura costiera. Qui sono tre elenchi messi insieme e vedete che qui compaiono anche i nomi di quelle località che certamente sono abitate dai filistei, ma come se facessero parte dell'organizzazione amministrativa che fa capo alla tribù di Giuda. Quando qui nel versetto 45 leggiamo Ecron, città del suo territorio, i suoi villaggi, Ecron fino al mare, Asdod e i suoi villaggi, Gaza, città con i suoi villaggi, questi sono tutti i principati filistei. E così, di seguito, versetti 61 e 62, il distretto orientale, no, ho saltato i versetti 49 fino a 60, qui è il distretto centrale, la montagna, ci sono cinque elenchi per arrivare al versetto 60, versetti 61 e 62, qui il distretto orientale che va verso il deserto di Giuda, quindi vedete versetti 61 e 62, le località menzionate nell'elenco sono soltanto sei: Beth Araba, Midin, Sekakka, Nibstan, la città del sale, perché si va verso il Mar Morto, Engadi, sei città con i loro villaggi. E interessante la clausola finale di questo elenco di nomi dedicati a segnalare le località della tribù di Giuda, perché nel versetto 63 leggiamo che quanto ai Gebusei e che abitavano in Gerusalemme, i figli di Giuda non riuscirono a scacciarli. È interessante, vedete, dopo tutto quello che leggevamo adesso, qui espressamente quello che peraltro già abbiamo acquisito in base ad altre indicazioni, abitavano in Gerusalemme e i Gebusei continuano ad abitare là, i figli di Giuda non riuscirono a scacciarli, così i Gebusei abitano a Gerusalemme insieme con i figli di Giuda fino ad oggi. È interessante anche questa aggiunta, perché non soltanto poi i Gebusei abitarono in quella città finché Davide la conquistò, ma ancora dopo che la città fu conquistata, i Gebusei continuarono ad abitare là. E quando mai i Gebusei non abitano a Gerusalemme? Già. Di seguito, capitolo 16, qui adesso la tribù di Efraim. Adesso l'attenzione si sposta a considerare le tribù del centro, tribù particolarmente qualificate, sono la tribù di Efraim e di Manasse, i figli di Giuseppe. E quindi si prescinde per adesso dal dare sistemazione alla tribù di Beniamino, che sta in mezzo tra Giuda a sud, Efraim più a nord, in mezzo c'è Beniamino, proprio subito a nord di Gerusalemme e dintorni. Ma si prescinde da questo e si arriva subito a Efraim, dal versetto 1 al versetto 4, il confine della tribù di Efraim. La tribù di Efraim svolgerà poi nel corso delle generazioni un ruolo di prestigio, perché la tribù di Efraim rispetto alle tribù settentrionali eserciterà per secoli una funzione di guida, di riferimento, come dire, di leader. E dunque dal versetto 1 al versetto 4, e notate comunque qui, per esempio, versetto 2, il confine continuava poi da Betel Luzza e passava per la frontiera degli Architi, gli Architi sono cananei, scendeva a occidente verso il confine degli Afletiti, altri cananei fino al confine di Bet Coron. Dunque ci sono ancora i cananei. Beh, ormai ci siamo abituati a constatazioni del genere. E dal versetto 5 al versetto 10 leggo: questi furono i confini dei figli di Efraim secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità era a oriente, a Tarot Adar, fino a Bet Coron superiore, continuava fino al mare. E dunque qui i confini sono tracciati in maniera particolarmente rigorosa, ben definiti, ma è vero comunque che il territorio assegnato alla tribù di Efraim è un territorio modesto, certamente molto più modesto di quello assegnato alla tribù di Giuda o ad altre tribù, pensate a Manasse che sconfina addirittura a oriente del Giordano. Ma è interessante, vedete, constatare che è vero, i confini sono così circoscritti, ma prendiamo il versetto 8, a metà del versetto 8, tale era l'eredità della tribù dei figli di Efraim secondo le loro famiglie. Versetto 9, incluse le città, tutte le città con i loro villaggi riservate ai figli di Efraim in mezzo all'eredità dei figli di Manasse. Vedete che ci sono quelli di Efraim che però sono inseriti nella tribù di Manasse. Dunque c'è una mescolanza, c'è un intreccio, e questi confini allora non chiudono, ma sono porosi, disponibili a contatti di ogni genere, all'insediamento di quelli di Efraim nel territorio di Manasse. In più resta sempre vero, vedete, che qui ad un certo momento, versetto 10, leggiamo: essi non scacciarono i cananei che abitavano a Gezer. Cananei hanno abitato in mezzo ad Efraim fino ad oggi, ma sono costretti a lavori forzati. Beh, in qualche modo il tentativo di giustificare questa permanenza dei cananei, però li abbiamo fatti lavorare. Sì, però ci sono ancora, e ci sono ancora e permangono a Gezer, in mezzo a noi. E in mezzo a noi, non come una calamità che ci affligge, ma come dei lavoratori che svolgono funzioni necessarie per la vita di tutti. Vedete, la tribù di Efraim. E allora ogni insediamento, vedete, si viene precisando, caratterizzando come occasione di relazione, di incontro, di accoglienza, apprendimento da parte degli abitanti che già sono insediati in quel territorio. Tra l'altro, pensate, qui c'è un grande passaggio culturale di mezzo, ma grandioso. Ci vogliono generazioni, ci vogliono secoli, dei nomadi che diventano agricoltori. A voi pensate, noi protestiamo perché sono arrivati i Rom e non vogliono lavorare. Ti sei mai chiesto cosa intendono loro per lavoro? Prova che cos'hai nella testa tu? Non vogliono lavorare, chi l'ha detto? Come quel mio amico che giovane ingegnere, andò a lavorare in un'industria e non vi dico, una località dell'Emilia Romagna comunque. E va al supermercato e ci sono due anziani signori che insomma erano carichi di cose, insomma traballavano un po', ce la facevano. Allora lui si avvicina per aiutarli e questo gli dice: vai a lavorare. Primo, sto lavorando. Secondo, comunque, per come vanno le cose nel nostro mondo, insomma, un ingegnere è comunque una figura socialmente qualificata. Terzo, ti voglio aiutare. Vai a lavorare. Così. Vabbè. Non c'entra niente, vedete, tanto per raccontare una barzelletta. E ci sono i cananei. Allora il capitolo 17 e poi ci fermiamo. E adesso è la porzione della tribù di Manasse. Questa è la parte toccata in sorte alla tribù di Manasse, perché egli era il primogenito di Giuseppe, quanto a Machir, primogenito di Manasse e padre di Galaad, poiché era guerriero, aveva ottenuto Galaad e Bazzan. Questo è il ceppo della tribù di Manasse, che si sposta di nuovo a oriente, occupa quella regione settentrionale di cui già sappiamo, metà della tribù. E adesso fu dunque assegnata una parte agli altri figli di Manasse, secondo le loro famiglie, e sono sei: Abiezer, Elek, Adriel, Sichem, Efer, Semidam. Soltanto che poi veniamo a sapere che questi figli maschi di Manasse avevano la loro famiglia, ma Zelofkat, figlio di Efer, ecco, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, non ebbe figli maschi. Questo è un caso già preso in considerazione da Mosè nel libro dei Numeri, perché questo Zelofkat non ha figli maschi. E allora succede che l'eredità passa attraverso i figli maschi. ma ci sono solo figlie femmine, e sono cinque figlie femmine: Makla, Noa, Ogla, Milka e Tirza. E allora vedete, in questo caso già l'aveva stabilito Mosè, ereditano le figlie femmine come i figli maschi, tanto che poi nel libro dei numeri c'è una precisazione alla fine di tutto e dice sì, però devono sposare all'interno della tribù, perché se no il territorio verrebbe trasferito a un'altra tribù. Però ereditano loro, perché? Sapete perché? Perché bisogna mantenere il nome del capostipite. E se perché il nome del capostipite è legato a questa eredità, e se l'eredità si disperde, il nome è cancellato. E quindi vedete qui l'eredità della terra, ancora una volta l'indicazione qui è piuttosto proprio istruttiva per noi. L'eredità della terra non è intesa come l'acquisizione di un patrimonio ricevuto, un patrimonio catastale, ma l'eredità della terra costituisce un valore imprescindibile, quasi un valore sacramentale, per quanto riguarda la custodia di una promessa verso il futuro, perché bisogna mantenere il nome in vista del futuro, in vista del futuro, e mantenere il nome, perché questa è una storia, vedete, che non è chiusa dentro la proprietà di cui adesso possiamo vantare il diritto. Questa è una storia aperta, aperta verso il compimento di un disegno che va ben oltre la meta che abbiamo momentaneamente conseguito, che in realtà è così, così fragile, così fatiscente, così insufficiente, così sproporzionato. C'è un nome da conservare per il futuro. Allora le verità, e allora le anche le femmine, perché bisogna conservare il nome, il Zelofkat, che brutto nome tra l'altro, non importa, ecco, vedete che uno eredita non perché acquisisce un patrimonio, ma perché assume una responsabilità verso il futuro. Nel momento stesso in cui in realtà il patrimonio che acquisiamo è ancora è molto informe, è ancora tutto da conquistare, da occupare. Ma noi ci assumiamo, mica il Signore ha detto a Giosuè: guarda che adesso tu sei bocciato in eterno, come ragionavamo ieri, sei un fallito. Dice: tu erediti, ed erediti in vista del futuro, e la mia generazione è responsabile di un'eredità rispetto alla quale è in rotta fallimentare, ma è un futuro. Futuro. Vedete, ecco qua. Se voi andate ancora un momento avanti, poi subito ci fermiamo, vedete qua, versetto tutti i confini della tribù di Manasse, che occupa uno spazio di territorio piuttosto ampio, versetto 12. Non poterono però i figli di Manasse impadronirsi di queste città, e il Cananeo continuò ad abitare in questa regione. Beh, più chiaro di così, vedete? E sono piazzaforti, piuttosto importanti, quelle che continuano ad essere occupate impunemente dai Cananei. Nessuno può disturbarli. Poi, quando gli israeliti divennero forti, costrinsero il Cananeo ai lavori forzati, come già dicevamo poco prima, ma non lo spodestarono del tutto. Ci sarà un assorbimento dei Cananei in futuro, ma sempre funzionale alla vita del popolo, ma non funzionale alla eliminazione, a una crescita nella vita. E allora, adesso qui c'è un'aggiunta, nei versetti da 14 a 18, i figli di Giuseppe, che sono i due, Efraim e Manasse, adesso dicono a Giosuè, c'è una certa protesta da parte loro, perché mi hai dato in possesso una sola parte, una sola porzione misurata, che poi in realtà è doppia, ma mentre io sono un popolo numeroso, tanto mi ha benedetto il Signore. Certo, il Signore ha benedetto Giuseppe e i due figli di Giuseppe, che svolgeranno nel corso dei secoli successivi un ruolo, soprattutto Efraim, ve lo dicevo poco fa, un ruolo di guida. Ed ecco, il Signore mi ha benedetto, abbiamo bisogno di spazio. È interessante la risposta di Giosuè, perché versetto 15 rispose loro: se sei un popolo numeroso, sali alla foresta e disbosca a tuo piacere lassù nel territorio dei Perizziti e dei Refaim, dato che le montagne di Efraim sono troppo anguste per te. Dunque protestano perché è scarso lo spazio a loro disposizione e i Cananei ancora dominano nella pianura, leggiamo subito dopo, i Cananei dominano nella pianura, dobbiamo stare in montagna, e Giosuè dice: beh, disboscate la montagna. Giosuè li incoraggia a una penetrazione pacifica, laboriosa nel territorio interno, territorio bosco. Tra l'altro, questo disboscare, che è un verbo che ritorna ancora qualche riga dopo, in ebraico è il verbo bara, che è il verbo che si usa per dire creare, è un'operazione creativa, disboscare i boschi. Beh, per noi disboscare i boschi diventa un'operazione devastante, ma basta che ci intendiamo, un'impresa creativa nella quale si prolungherà la benedizione ricevuta da Efraim e Manasse in quanto i figli di Giuseppe. E allora dice disboscare il territorio dei Perizziti e dei Refaim. I Refaim sono le ombre. Refaim, vedete, sono figure che hanno a che fare poi con quei giganti, quei mostri di cui parlavamo, se ne parla anche altrove. Le montagne di Efraim sono troppo anguste per te? E allora dissero i figli di Giuseppe: le montagne non ci bastano, inoltre tutti i Cananei che abitano nel paese della valle hanno carri di ferro, tanto in Beitan, e nelle sue dipendenze, quanto nella pianura di Israel, in pianura i Cananei imperversano. E allora Giosuè disse alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse: tu sei un popolo numeroso, possiedi una grande forza, la tua non sarà una porzione soltanto, perché le montagne saranno tue. È una foresta, ma tu la disboscherai, ecco il verbo a cui accennavo, e sarà tua da un estremo all'altro. Spodesterai infatti il Cananeo, benché abbia carri di ferro e sia forte. Vedete, è questa penetrazione progressiva, pacifica, laboriosa, che consentirà ai figli di Giuseppe di affrontare e sgominare quelle ombre minacciose che sembrano rendere pericolosa l'impresa, se non addirittura impossibile. E anche i super armati Cananei non faranno più paura. Fermiamoci ora.